continuiamo nella riflessione sul brano della guarigione del cieco di Bezzaida, capitolo 8, 22-26, e stavamo concludendo dicendo che per arrivare a Cristo noi dobbiamo lasciarci prendere per mano da Gesù, cioè accettare la sua tenerezza, la sua guida, lasciarci portare in disparte, fuori dal villaggio, quindi la liberazione dagli idoli, eccetera, eccetera, lasciarci interrogare, mettersi in crisi, e qui siamo partiti in questa grande riflessione tutti insieme. Ecco che allora, se ci lasciamo prendere per mano, ci lasciamo portare nel deserto, ci lasciamo mettere in crisi, ci lasciamo toccare da Cristo, allora vedremo. E guardate bene, è interessantissimo, perché ci sono tre specificazioni del verbo vedere. Una è dieblefen, cioè vedeva chiaramente, che vuol dire arriveremo alla verità. Questo è molto importante in questo mondo di relativismo, di confusione, no? Sapere che c'è una verità, e questa verità è Gesù Cristo. Secondo, vedeva telaugos, cioè da distante, vedeva a distanza. A distanza vuol dire con ottimismo, con speranza. Quindi saremo sempre pieni di speranza anche nel dolore, perché vedremo con gli occhi di Dio da distante, non vedremo corto come vediamo noi. Questo vale anche per la Chiesa, tante volte ci angosciamo, abbiamo paura anche di, non so, un nuovo Papa tornerà indietro, eccetera. Il credente è colui che vive con speranza, perché non è la Chiesa che porta avanti l'Evangelo, è la parola di Dio che viene portata avanti, servendosi anche della Chiesa, ma la parola di Dio va al di là delle strutture, va al di là delle persone. Lo Spirito guida la sua Chiesa e guida il cammino dei credenti. Noi spesso vediamo solo le nostre malattie, vediamo solo i nostri problemi. Dio invece no, Dio vede a distanza. Il credente è colui che con gli occhi di Dio vede da distante, quindi vede lungo. E infine, molto bello, vedeva ogni cosa, apanta, cioè vedremo tutto, non solo il piano umano, ma vedremo anche il progetto di Dio che è sotteso al piano umano. Noi tante volte siamo ansiosi, siamo nervosi, perché vediamo solo dai tetti in giù. Ecco, invece il credente è colui che ha avuto gli occhi aperti da Dio e che allora vede la verità, che vede a distanza, cioè con speranza, con ottimismo, e che vede anche tutto, cioè non soltanto le cose come ci si rivelano nell'esperienza quotidiana, ma anche il piano d'amore di Dio che c'è dietro, la dimensione soprannaturale della nostra vita. Il credente è colui che anche nelle difficoltà e nelle tribolazioni scorge l'amore di Dio che ti prende per mano, che è sempre pieno di provvidenza, che è sempre pieno di affetto. Mi piaceva rivedere, ecco, il finale del libro di Giobbe, questo Giobbe che sul suo mucchio di cenere o sul suo letamaio urla a Dio: ma perché? Perché permetti questo? Perché Dio mi ritrovo così? E Dio che cosa fa? Dio scende dal cielo, si pone là sul suo mucchio di cenere, e che cosa gli racconta? Gli racconta la sua provvidenza, gli racconta il suo piano d'amore, gli dice che lui è il creatore del cielo e della terra, che lui è quello che al mattino fa svegliare Orione e la stella Venere, è lui che provvede il ghiaccio sulle montagne, il parto dei camosci a 3000 metri, il parto dell'onagro selvatico nel deserto di Giuda. Ecco, e allora Giobbe, quando ha imparato a leggere al di là del suo dolore, al di là della sua sofferenza, che Dio ha un piano d'amore per tutte le creature, che Dio è provvidente, esclama: finalmente nel dolore io ti vedo. Ecco, Giobbe questa volta ha visto tutto, ecco il vedere apanta, non ha visto solo la sua situazione di dolore, di sofferenza, la sua tragedia, ha visto al di là, ha visto il progetto amoroso di Dio, ha capito che Dio ci ama sempre, e anche se Giobbe è sempre lì che si gratta le piaghe con il suo coccio, Giobbe è diventato un uomo sereno, è l'uomo che dice: benedetto sia il Signore. È un uomo sereno perché sa che Dio lo ama e che questo Dio lo guarirà. Non si sa quando, non si sa come, non si sa se di sera o all'alba, ma certamente Dio interverrà con potenza. Magari andiamo proprio a leggere questo finale di Giobbe, Giobbe 42, versetti 2-6. Questo finale che viene dopo questi capitoli in cui Dio non ha risposto al tema, al perché del dolore, ecco, alla domanda perché del dolore, in cui Dio non ha dato risposte specifiche agli interrogativi di Giobbe, ma in cui Dio si è rivelato come amore provvidente che pensa a tutte le sue creature, anticipando davvero quello che Gesù dirà, che se Dio provvede ai gigli del campo e agli uccelli del cielo, quanto più provvede ai suoi amati, agli uomini. Leggiamo versetti 2 e 6, se qualcuno 2-6. L'ha preso.
Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che senza avere scienza può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque, senza discernimento, cose troppo superiori a me, che io non comprendo. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogerò e tu istruiscimi. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere.
Vedete, un brano molto molto bello, no? Cioè Giobbe non è stato guarito, ma Giobbe ha capito che Dio è amore, pur nella sua situazione di difficoltà. Cioè Giobbe ha visto tutto, apanta. Ha visto davvero la verità di Eblefen, ha visto a distanza Teraugos, ha visto tutto, cioè che al di là delle nostre esperienze a volte tristi, disperate, difficili, eccetera, c'è un piano di Dio, c'è un progetto di Dio. E allora può dire: prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Ecco, io vedo veramente nel cammino che fa Giobbe un pochettino l'anticipazione del miracolo del cieco di Bethsaida, di questo Dio che pian piano, che a puntate, che attraverso il dialogo, attraverso una comprensione progressiva, porta Giobbe a non credere perché gliel'hanno detto, ma perché ha visto l'amore di Dio, ha visto il piano di Dio. Ecco, allora vedete perché è molto importante, no, questo brano che conclude la sezione dei pani e che introduce alla seconda parte del Vangelo di Matteo. La seconda parte proprio anche da un punto di vista quantitativo. Sui 16 capitoli siamo al capitolo 8 e la seconda parte, capitolo 8, versetto 27, fino alla fine, sarà proprio il mistero del figlio dell'uomo e la rivelazione del mistero doloroso e glorioso di Cristo e che cosa occorre per la sequela. Ecco, se i nostri occhi si apriranno, se sapremo vedere chiaramente a distanza e tutto, allora potremo con Pietro esclamare, come fanno adesso i versetti successivi, tu sei Cristo, tu sei Cristo. Quindi ecco che, come per il cieco di Bethsaida, Matteo ora cerca di farci vedere più chiaramente, Marco cerca di farci vedere più chiaramente il mistero di Cristo. E abbiamo quindi ora questa seconda parte che si apre, che io intitolo Il mistero del figlio dell'uomo, e all'interno di questa grande seconda sezione, questa quarta parte che va da 8:27 a 10:52, la rivelazione del mistero doloroso e glorioso di Cristo e la sequela del figlio dell'uomo. Cioè, per tre volte Gesù annuncia la necessità della sua passione, per tre volte la gloria di Dio è manifestata a lui. E anche il discepolo è invitato a partecipare alla sequela di Cristo attraverso il prendere la croce. Leggiamo magari anche solo i versetti dal 27 al 30, che davvero a cui siamo stati introdotti da questo miracolo della guarigione di questo cieco.
Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Ma egli replicò: e voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno.
Ecco, siamo al cuore del Vangelo di Marco. Siamo al cuore. Se nella prima parte siamo entrati nel mistero del regno che viene, ora entriamo invece nel mistero del figlio dell'uomo, con questo ribadire la centralità della croce. Noi seguiamo un crocifisso. Al discepolo viene proposto di prendere la croce dietro al crocifisso. Il nostro segno non è un Superman, non è un supereroe, ma nell'era dei supereroi noi continuiamo ad adorare un uomo che è stato torturato ed appeso a una croce. Il nostro Dio è il Dio crocifisso. Qui siamo a Cesarea di Filippo, città costruita ai confini settentrionali della Palestina da Erode Filippo verso il 3 avanti Cristo, e chiamata così perché all'interno di questa nuova città è stato fatto erigere un tempio in onore di Cesare Augusto. Quindi vedete, Cesarea di Filippo era un territorio in cui non c'era Dio che comandava, non c'era il Dio degli ebrei, ma c'era Cesare Augusto, un'altra divinità. Erano territori in cui c'era un altro Dio. Ora in questo territorio dove comanda un altro Dio, perché c'è il tempio di Dio Cesare Augusto, del divino Cesare Augusto, Gesù proclama con chiarezza la propria divinità. Voi sapete che il Vangelo di Marco si apre con questa proclamazione della divinità di Cristo: tu sei il Messia, il Cristo. Questo è l'inizio del Vangelo, il lieto messaggio di Gesù, che è il Cristo e il Figlio di Dio, Marco 1:1. Alla fine, vedendo come Gesù muore, il centurione afferma: quest'uomo è davvero il Figlio di Dio, Marco 15:39. Qui, vi dicevo, al centro anche proprio quantitativo del Vangelo, capitolo 8 su 16, è proclamata la divinità di Cristo: tu sei il Messia, il Cristo. Proprio nella città che porta il nome di Cesare, nella città in cui un imperatore si fa proclamare Dio e Signore. E voi sapete che i primi martiri saranno tali proprio perché rifiutano di adorare l'imperatore, di versare a lui l'incenso. L'imperatore pretende che gli si rivolga un culto da Dio. Pietro qui afferma invece che il Messia è Gesù Cristo. È quel povero falegname di Nazareth che è stato crocifisso. È il Messia, figlio di Dio. Voi sapete che la parola Cristo in ebraico è l'unto escatologico, cioè quel personaggio atteso da sempre da tutto Israele in cui Dio avrebbe portato a compimento le sue promesse. Se vi ricordate, già al capitolo 6 c'era stata una confessione abortita per mancanza di fede. Qui invece abbiamo una confessione definitiva, una confessione piena. E là eravamo capitolo 6, versetto 14. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni Battista è risuscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui. Altri dicevano: è Elia. Altri ancora: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: no, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato. Vedete, c'era un dibattito che non era esitato nel riconoscimento del Cristo. Qui, dopo la guarigione del cieco, ecco che la Chiesa riporta di nuovo questo dibattito: Giovanni Battista, Elia, uno dei profeti, ma si arriva alla proclamazione: tu sei il Cristo. Ecco, anche noi oggi con forza dobbiamo proclamare al mondo che Gesù Cristo è il Signore. E lo facciamo anche noi in un mondo che è pieno di Cesari, che è pieno di idoli, che sono di vario tipo: il denaro, l'economia, il potere, la violenza, la religione, il sesso, la carriera. Ecco, noi siamo chiamati in questo bailame di potenze che si scagliano continuamente per conquistare il mondo a proclamare il crocifisso e dire che questo crocifisso è l'unico Dio, creatore e Signore del cielo e della terra e giudice di salvezza. Noi dobbiamo avere questo coraggio, in questo mondo pieno di idoli, di distruggere gli idoli, di frantumare tutti gli idoli, quando anche questi si annidassero nella stessa chiesa, nelle stesse comunità, nelle stesse parrocchie. Dobbiamo avere la forza degli antichi profeti che distruggevano gli idoli per annunciare che solo Dio conta, che solo Dio conta. Vedete, non valgono solo le proclamazioni ufficiali, è nel quotidiano che uno distrugge gli idoli, che sono la carriera, che sono il benessere, che sono contare su tante cose, ma che non solo Dio. Ecco, è il nostro stile di vita che rifiuta magari gli agi, le ricchezze, le soddisfazioni, i compromessi, che ricorda al mondo che solo Gesù Cristo è il Messia. È nel nostro quotidiano che ogni giorno noi scegliamo Dio o gli idoli. La vita del credente è una vita in cui soltanto Dio conta, o siamo invece imbottiti da tanti idoli che sono la TV, il calcio, i mass media, tante cose che ci distraggono dall'unico che conta. Ecco, qui ci sarebbe anche un grosso discorso. Quali sono i nostri idoli? Spesso non ci accorgiamo che il nostro cuore è pieno di idoli. Spesso viviamo nelle varie cesaree senza accorgersi che viviamo nelle cesaree, nelle città degli idoli. Ecco, gli idoli sono quelle cose a cui ci inchiniamo, sono quelle abitudini, sono quelle cose che riempiono la mente e che non sono Dio, che sono altro da Dio. Credo sia molto difficile, ecco, dicevamo prima, anche senza arrivare a, così, alle casistiche di peccato eccetera eccetera, ma il riconoscere i nostri idoli, riconoscere i Cesari a cui bene o male facciamo venerazione e bruciamo gli incensi, ecco, nella nostra vita, questo dovrebbe essere davvero l'analisi del credente. Questo dovrebbe essere anche il frutto di una parola che ti dilania come una spada a doppio taglio nelle profondità del tuo cuore, facendoti cogliere le tue contraddizioni, facendoti cogliere le tue miserie, facendoti cogliere i tuoi limiti, facendo cogliere il tuo bisogno di essere salvato. Ecco, io credo che dobbiamo capire le varie cesaree, no? Prima di annunciare che Gesù Cristo è il figlio di Dio.
Ecco, su questo si aggancia un po' il termine conversione, no? A cui molto sovente siamo richiamati, no? E che a volte, per quella che io chiamo la maleducazione, no? Ha a che fare nel nostro inconscio o nel conscio a problematiche morali, no? Cioè, quando si dice convertiti, no, c'è una specie di riflesso condizionato, convertiti nel senso cambia la tua vita in maniera più austera, no, più virtuosa. No? Adesso la sto raccontando così un po' per... in realtà mi pare di capire che il discorso della conversione è il discorso del lasciarsi prendere per mano dal Cristo e lasciar condurre la propria vita con forse ecco, quelle finitudini che poi riconosciamo come peccato, cioè il fatto che essere seguaci di Gesù fino in fondo dovrebbe significare abbandonare fino in fondo gli idoli. E questi idoli invece ci sono nella nostra vita, bisogna fare i conti con questi. E anche, uso il termine, fare dei compromessi. Cioè nel senso che ognuno di noi, se no, io pensavo al mio braccialetto Garmin, eccetera, dice vabbè, insomma, forse quegli euro potevano benissimo essere destinati, però la nostra vita è impastata poi alla fine di queste cose, no? Quante cose potremmo effettivamente, di quante cose potremmo fare a meno e pensare ai fratelli. Ecco, come si può collocare questo discorso della conversione, che è un processo continuo ovviamente, non c'è un limite, no? Cioè siamo sempre chiamati con la prassi, con la vita normale, con la nostra esperienza di tutti i giorni. Questa era un po' la riflessione che mi veniva sentendo un po' commentare questo brano.
È molto giusto quello che dici, appunto prima avevamo accennato la confessione, eccetera. Ecco, io mi sembra che nella visione evangelica, quando Gesù invita a convertirsi, invita sempre a guardare avanti, cioè in positivo cosa ti proponi di fare per seguirlo, per andare avanti, per, certo, per cambiare la tua vita. Questo è chiaro che significa che hai anche coscienza di cosa non va nella tua vita, però mi sembra che sia molto, no, l'importante è girare l'angolo, non enumerare quello che non andava, i propri peccati, no? Anche a Zaccheo, non lo so, lui gli dice adesso ridarò il mal tolto, però Gesù non gli ha detto no, vieni un momento qua, di bene tutte quante ne hai combinate nella vita, cosa hai fatto, quante volte hai tradito e poi hai fatto quello lì, gli hai fatto questo sopruso, cioè non c'è tanto questo concetto. Per quello che io trovo che ormai sono sempre un po' critica sulla confessione, in quanto appunto è un po' un enumerare questi peccati, io credo che più che altro interessi a Dio la volontà di appunto di cambiare, di andare avanti. Questo è logico, che ci vuole anche una coscienza di cosa bisogna cambiare in se stessi, questo è naturale. Però ecco,
avendo come contropartita la visione
avanti,
cioè
la spinta,
a me ha colpito queste tre dimensioni del vedere, no? Non avevo mai pensato a questo discorso. In italiano dice vedere,
sì,
no?
Sì, no,
in realtà è un vedere lontano, è un vedere tutto, è un vedere
chiaramente a distanza ogni cosa. È bello è che anche il testo italiano cerca di vedere chiaramente a distanza ogni cosa,
che è una cosa secondo me importante anche proprio da sottolineare, cioè la sequela porta ad avere una visione anche nella vita, nelle cose che ci capitano, no? Vedere con maggiore anche chiarezza e serenità, anche se a volte rimane un mistero. Giobbe in fondo non riceve una risposta.
Quello che pensavo anch'io, ecco, più che la contrizione è importante avere una visione di dove,
esatto,
di cosa vuoi, dove vuoi andare, cosa vuoi cercare di fare.
Sì, sì, ecco, questa visione provvidenziale. Sì, sì,
molto bello è quello che stai dicendo.
Ti accartocci nella tua miseria, invece bisogna sempre cercare di guardare avanti, che è una cosa abbastanza difficile.
Ecco, su questo ci scambiamo qualche pensiero. Cioè questa idea della conversione non tanto vista da un punto di vista appunto moralistico, come siamo stati educati a fare, ma da un punto di vista esistenziale proprio.
Tipo le cose, ci fa pensare molto.
Cioè è vero che c'è come risultato questa triplice visione o migliore vista, no?
Io credo che parto dalla prima considerazione che hai fatto tu, cioè la difficoltà a scoprire i nostri idoli, le nostre cesaree, no? Ecco, anche io vedo proprio nella mia vita la difficoltà, cioè qualche volta davvero, no? non riesci a cogliere le cose che ti distolgono da Dio, ti sembra che vada sempre tutto
anche
bene,
perché
così
siamo impastati, certo, attenzione, certo. Cioè,
io credo che l'unica soluzione, così come intuizione, l'unica o una delle soluzioni importanti sia proprio la preghiera e la riflessione sulla Bibbia. Cioè a me colpisce sempre che Gesù, che pure aveva questa intimità col Padre, passasse così tante ore nella preghiera. È una cosa che mi ha sempre turbato, perché diceva, porca miseria, ma se lui che è figlio, che quindi conosce l'amore del padre, ha bisogno di staccare, di andare sul monte e di pregare, no? E di ascoltare la scrittura. Fra un po', tra i segni gloriosi, ci arriverà la trasfigurazione, che poi che cos'è? Parlare con Mosè ed Elia, che è il modo ebraico per dire la Bibbia, che è leggere la scrittura, cioè che nella meditazione della scrittura, che è riflettere sulla parola di Dio. Ecco, io credo che solo questo ti fa vedere gli idoli, è quel lasciarsi prendere per mano da Gesù, che concretamente realizzi nel momento in cui, come il cieco, ti lasci prendere per mano in disparte. E allora ecco il tema della preghiera e della riflessione sulla scrittura, che poi sono la stessa cosa, perché la vera preghiera è ascolto della parola e la vera lettura della Bibbia è pregare la parola, no? Quindi è sempre lì il problema. Ecco, questo è il primo tema che mi viene in mente così. L'altro, sottolineo e ringrazio del tuo contributo, perché è veramente splendido, cioè la conversione è vista non come enumerazione di colpe, di sbagli, ma chiedermi nel mio oggi, Dio, dove mi chiama ad andare, qual è il mio futuro, qual è la sequela, qual è la croce che devo prendere per seguirlo, che poi la croce non è soltanto piagnisteo e dolorismo, esatto. No? Ma è il dono, ma è il servizio, ma è la vita, no? Alla sua sequela, ecco, che sarà poi il tema dei versetti che vedremo probabilmente la prossima volta.
Sì, io prima dicevo, in fondo siamo impastati di umanità, nel senso che riflettevo, dice, a volte ci facciamo degli idoli della carriera, di questo e quest'altro, nella misura in cui ne facciamo degli assoluti, ma altrimenti il vivere il quotidiano, no? Nel senso che la nostra mente a volte viene presa dal lavoro che facciamo e ci entusiasma, cioè non è che sia un la conversione sia un invito all'inanità, no? Stare lì fermi, certo. E lasciare, ma è impegnarci non facendo idolo del nostro obiettivo, però l'obiettivo c'è, la relazione, chiaro, l'affetto, chiaro. La gioia, il piacere di fare bene determinate, certo. Cose. Ecco, perché a volte il rischio è quello di una colpevolizzazione eccessiva, no? Pensate al rapporto con il denaro, no? Per andare su un tema che... No, anche lì bisogna relativizzare tutto. Certo, se io mi faccio del denaro il mio Moloch, no? Cioè quello a fronte del quale sacrifico la mia vita e sacrifico gli altri, è chiaro che mi sono fatto un idolo e mi devo convertire. Ma se uso il denaro in maniera sobria, parca e giusta, no? E sono nella vita normale, e così per tutte le altre dimensioni, almeno questa è un po' la riflessione che mi veniva, perché altrimenti c'è il rischio, cioè, attenzione a farci anche dei modelli, ognuno, come dire, è chiamato a un certo tipo di santità. Le persone che citava Carlo probabilmente sono in forma eroica, no? Portate a vivere in un certo modo, ma non tutti riescono, sono chiamati a vivere nello stesso contesto, nello stesso modo. Io dico sempre, i genitori sono per definizione avviati alla santità, no? Per la vita quotidiana che fanno, cioè il sacrificio, la vita, eppure fanno delle cose normali, assolutamente.
Io ricordo sempre quello che spesso mi dice padre Giannuzzi, visto che tu lo conosci, che cita i padri della Chiesa che dicevano: fiorisci dove Dio ti ha piantato. No? Guarda che è una bella frase, no? Ciascuno di noi è invitato a fiorire dove Dio ti ha piantato. Cioè, se oggi ci ha messo qui, chi a fare il papà, chi il nonno, chi lo zio, chi il pensionato, chi il rianimatore, va a sapere, è perché il Signore ti ha voluto lì, ti ha pensato da sempre lì. E allora non agitarti, no, a pensare, ah, fossi là, fossi qui, dovrei fare. Fiorisci bene dove Dio ti ha piantato. che era una grande massima di saggezza.
È bellissima, no?
Sì. Nei, detto, scusa,
i padri, un padre della Chiesa, mi è stata riferita, non so dirvi chi, ma mi è stata riferita questo amico gesuita, eccetera. E fiorisci dove Dio ti ha piantato, è proprio una cosa.
E molto dai, il Massimo, il Magis famoso.
E una delle cose che io ho sempre pensato, no? Io invece sono un innamorato di San Paolo, com'era Beato Frassati, no? Che addirittura girava con le lettere paoline in tasca sempre, e aveva, lo usava talmente, dicevano al circolo operaio, al circolo universitario, alla Fuce, all'Azione Cattolica, che alla fine sto libro si era mezzo disintegrato, non c'era più la copertina, lui lo teneva insieme con lo sputo, perché diceva che nessuno, se il mondo conoscesse San Paolo, il mondo cambierebbe, cioè Frassati. Ecco, una delle cose che aveva sempre messo un po' in crisi di Paolo è che quando lui raccomanda il celibato, no, dice perché raccomando il celibato, perché altrimenti i laici, no, diciamo gli sposi, rischiano di amare Dio con cuore diviso. Ma guardate che invece la grande sfida del laicato è di amare Dio con cuore indiviso. Perché il Signore, quando dice amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le sue forze, non lo dice ai preti e alle suore, lo dice a tutti i cristiani. Quindi tutti i cristiani sono chiamati ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. La difficoltà, e forse la sfida della santità, è avere questo cuore tutto per Dio nelle preoccupazioni quotidiane, no? Del lavoro, che devi fare il meglio possibile, delle grane della famiglia, delle grane di salute, del parentado, e cioè tutti noi siamo pieni di... Ecco, se tu riesci ad amare Dio con tutto il cuore, no? E mi ha molto consolato il decreto dell'apostolato degli laici, no? Che conclude con una frase, visto che siamo a 50 anni dal concilio, che dice più o meno così: modello di tale vita di santità nel quotidiano fu la Beatissima Vergine Maria, la quale, dice il testo, impegnata, no? nelle problematiche, nelle faccende quotidiane, faceva la mamma, faceva la figlia, faceva la sposa, impastava il pane, andava a pigliare l'acqua, ci aveva avuto tutte le sue grane, poi questo figlio, no, che gli dava un sacco di problemi, tra l'altro è interessante, ieri ho ricevuto il bollettino di Maria Ausilia Veise, mi sembra, mi è arrivato non so da chi, e c'è un articolo interessante di una teologa che diceva una delle preoccupazioni maggiori di Maria era che suo figlio non si sposava, e poiché il Talmud diceva che un ebreo che a 21 anni non avesse moglie era un mezzo uomo, Maria sicuramente avrebbe dovuto subire le critiche, le parentale, le frecciatine, no? Le cose, quindi era una donna che aveva un sacco di problemi, eppure questa donna, pur impastata dei problemi del quotidiano, tra l'altro ad avere un figlio anche un po' fuori delle righe, no? Eccetera eccetera, sempre mantenne il suo cuore totalmente unito a Dio. Ecco, Maria non è una suora, Maria è una laica, che vive completamente la dimensione del laicato. Ecco, io credo che la sfida, soprattutto per noi laici, sia quella nelle quotidianità, nelle tribolazioni di questo mondo. Sicuramente non siamo come il contemplativo che passa 8 ore al giorno a contemplare le bellezze del Signore, ma a mantenere questo cuore, no? Svincolato dagli idoli, svincolato dai cesari, cioè tutto per Dio, pur nella difficoltà della vita quotidiana, nelle durezze, nelle problematiche, nelle incertezze, nelle attese, nelle speranze, eccetera.
Credo che questo sia molto consolatorio per ciascuno di noi e anche sfidante, no? I gesuiti dicono bisogna metterci il magis, no? Il di più. Nelle attività, ma proprio in questo spirito, non per affermare se stesso, ma per affermare questa indivisibilità di cuore. Credo che sono le 11:30.
No, dire, comunque questa tensione che uno ha continuamente, sì, anche che, sì, che anche del non sapere bene cosa fare.
Certo, non è mica detto che le idee siano. A me ha colpito però questa osservazione attraverso questo processo di affidamento, conversione, chiamiamolo con la parola che ci aggrada di più, si acquistano 10 decimi di vista, cioè si riesce a vedere lontano, si riesce a vedere tutto, magari non si capisce, no? Non, però
all'inizio si vedono alberi che camminano.
Esatto. È bello questa immagine di una visione progressiva.
Sì.
È molto io lo trovo consolatorio, insomma, come.
D'altronde anche Paolo, no, diceva che comunque qui vediamo come in uno specchio, non possiamo più pretendere di avere questa visione.
Di avere la visione già
così limpida, quindi accontentiamoci di vedere qualcosa di più.
Ragazzi, grazie.
Grazie.
Ci troviamo giovedì prossimo.